apriamo il capitolo tecnologie repressive e ci concentriamo su una grande tripletta pubblicata da State Watch. Parliamo di intelligenza artificiale applicata all'ambito repressivo, preventivo, sanzionatorio, più nello specifico nel contesto della cosiddetta attribuzione di rischio, i risk assessment tools, che rappresentano una delle più diffuse pratiche di ipotetica predizione del rischio basata su analisi dei dati. Intanto la non neutralità di queste tecnologie è molto evidente, basta osservare due condizioni semplici. La prima riguarda il fatto che i dati su cui si basano queste valutazioni sono generati da contesti già fortemente caratterizzati e plasmati da discriminazioni sedimentate da decenni, soprattutto su base etnica ed economica, quindi si cristallizzano questi dati come fattori predittivi spacciati come neutrali, e si vanno sostanzialmente a rinforzare pratiche di profilazione, di incremento dei contatti con l'apparato repressivo per bacini di popolazione, di discriminazione penale, nel senso di minor accesso a misure alternative e via dicendo. In secondo luogo, queste pratiche che pretendono di basarsi su evidenze statistiche non vengono applicate a tantissimi altri contesti che riguardano politiche istituzionali. Cioè, pensiamo solo che appunto questi dati vengono raccolti e utilizzati per generare dei profili di rischio rispetto a individui e comunità. Pensiamo solo ai dati verificabili rispetto all'efficacia del carcere. Emergerebbe immediatamente come, visti i tassi di recidiva, il carcere non serva a rendere più sicura una comunità. Basandosi sempre sui dati, emergerebbe come in carcere finiscono quasi esclusivamente persone povere, e sempre basandosi su evidenze scientifiche, su evidenze quantitative, emergerebbe come la maggior parte delle politiche degli ultimi decenni abbia prodotto un aumento delle diseguaglianze, abbia prodotto l'impoverimento di fasce crescenti di popolazione, di una forbice sociale sempre più dilatata, e di come questi dati poi si traducano in un aumento della carcerazione. Solo che ovviamente questi dati non vengono utilizzati per valutare le politiche, le policies. Quindi, insomma, queste tecnologie che pretendono di essere neutrali non lo sono, quantomeno per questi semplici motivi: rafforzano e cristallizzano discriminazioni sedimentate nei decenni e si applicano solo a contesti che non mettano in alcun modo in discussione lo stato delle cose. Date queste banali premesse, andiamo a vedere che cosa sta accadendo con una fortissima accelerazione nel Regno Unito grazie a State Watch, che ha scoperto alcune di queste avanzate della repressione algoritmica grazie a delle richieste FOIA, Freedom of Information Act. Le analisi recentemente pubblicate da State Watch su questo argomento sono tre. La prima, che approfondiremo meglio spero nella prossima puntata, riguarda il calcolo algoritmico della recidiva della popolazione detenuta basandosi sull'analisi di vari dati che rimandano in modo abbastanza evidente a quegli stessi elementi discriminatori che abbiamo appena citato, ovvero questi dati riguardano per esempio l'analisi dei reati, l'alloggio, quindi il tipo di abitazione, l'istruzione di una persona, la formazione e l'occupazione, la gestione finanziaria e il reddito, lo stato civile, quindi se una persona è fidanzata, sposata, con figli e via dicendo, lo stile di vita e le relazioni, la droga, l'uso di alcol, il benessere emotivo, l'atteggiamento, la salute. Tutti questi indicatori vanno poi a comporre una profilazione che discrimina nell'accesso alle misure alternative, quindi sostanzialmente sedimentano tutte quelle discriminazioni precedenti in un algoritmo che pretende di essere neutrale nell'attribuzione di un coefficiente di rischio a un individuo. Invece quest'oggi parleremo di un'analisi sempre di Statewatch che riguarda uno strumento per la predizione della predisposizione alla commissione di omicidi. Un'ultima analisi che affronteremo elaborata a partire da un'inchiesta, in questo caso di un'altra organizzazione britannica, Big Brother Watch, fa emergere la proposta di automatizzare completamente le decisioni degli organi di polizia affidandole a sistemi di intelligenza artificiale. Tra l'altro ricordiamo che l'attuale governo Starmer, primo governo laburista dopo 14 anni di governi Tories, conservatori, sta da un lato operando una stretta repressiva senza precedenti contro il dissenso e soprattutto contro le realtà pro-Palestina. Dall'altro sta stringendo accordi su accordi con Palantir, con questo colosso statunitense della sorveglianza e dell'intelligence civile, militare, repressiva e bellica, basata su intelligenza artificiale e big data, e che si occupa con il suo prodotto Gotham anche di queste funzioni di profilazione e repressione preventiva. Quindi possiamo probabilmente unire dei puntini, anche se non è emerso concretamente il ruolo di Palantir. Andiamo adesso a vedere, grazie a Statewatch, di cosa si tratta, in cosa consiste questo strumento per la predizione della predisposizione alla commissione di omicidi. Ascoltiamo un breve estratto da un audio che Statewatch ci ha mandato questa mattina. Purtroppo non ho fatto in tempo a doppiarlo, ma comunque ne ascoltiamo un pezzettino introduttivo.
Good morning, this is Chris from Statewatch. I'm just sending this message to give an introduction to our research that we published last week. So last week, Statewatch published some documents we obtained from the UK Ministry of Justice through a Freedom of Information request. And those documents relate to a project that was originally called the Homicide Prediction Project. This was a research project being run by the Ministry of Justice that involved taking data on thousands and thousands of people from Greater Manchester Police, combining that data with data from the Ministry of Justice and seeing if the results could be used to work out who might commit murder or other violent crimes in the future. Now, the system was, as far as we know, never been used. It was a research project, but the point of us publishing those documents is really to say, firstly, this is not the way to solve the problem of violent crime. Even if you could predict who is going to commit murder, what would you do to stop them?
Ecco, sostanzialmente un aspetto interessante che sottolinea Chris di Statewatch, al di là appunto poi di concentrarsi su aspetti che abbiamo già affrontato nell'introduzione, ovvero quanto i dati incarnino, riproducano e rinforzino pregiudizi strutturali come quelli razziali e di classe, ma un elemento che abbiamo appena ascoltato molto interessante che questo audio introduce è dopo, nel senso che il Ministero della Giustizia sta conducendo segretamente questo progetto commissionato dall'ufficio del primo ministro che mira a prevedere chi commetterà un omicidio. Quello che Statewatch integra con questo audio è dopo che una persona è stata identificata come potenzialmente a rischio, cosa si fa? Come si procede? Quindi un altro insieme di scenari che sarebbe importante anticipare e che rappresentano evidentemente uno scenario che probabilmente ci troveremo a dover affrontare, perché è il secondo passaggio conseguente alla componente predittiva. Nel momento in cui viene previsto il coefficiente di rischio di una persona, che cosa avverrà concretamente per intervenire su quella persona? Non credo che sarà migliorare e andare a sottrarre delle condizioni e migliorare la sua esistenza, ecco. Ma andiamo a vedere in cosa consiste questo programma. Il progetto di previsione degli omicidi utilizza dati di polizia e governativi per profilare le persone con l'obiettivo di prevedere chi è a rischio di commettere potenzialmente un omicidio in futuro. Si tratta di una collaborazione tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, nello specifico il sistema Police National Computer, la polizia della Great Manchester, quindi dell'area di Great Manchester, e la Polizia Metropolitana di Londra. L'accordo di condivisione dei dati per il progetto di previsione degli omicidi rileva che i dati relativi a un numero compreso tra 100.000 e 500.000 persone sono stati condivisi dalle forze dell'ordine per sviluppare e testare questo strumento. I dati utilizzati dal Ministero della Giustizia per svilupparlo includono informazioni su centinaia di migliaia di sospetti, di vittime, di testimoni, di persone scomparse e persone per le quali sussistono preoccupazioni in termini di tutela. I dati includono anche informazioni su persone in situazioni di vulnerabilità, con il Ministero della Giustizia che afferma che i dati relativi ai marcatori sanitari dovrebbero avere un significativo valore predittivo. Quindi dati sanitari sulla salute mentale delle persone, sulla dipendenza, sull'autolesionismo, il rischio suicidario, la vulnerabilità e la disabilità delle persone. Questo progetto fa parte del Data Science Hub del Ministero della Giustizia, che si propone di utilizzare dati e informazioni per prendere decisioni eccellenti utilizzando strumenti, tecniche e collaborazioni all'avanguardia e ponendo le evidenze al centro del sistema giudiziario. Ecco che tornano queste evidenze scientifiche che, se venissero utilizzate per analizzare ad esempio le politiche neoliberiste del governo Starmer e di quelli precedenti, darebbero sicuramente esiti interessanti. A questo proposito, appunto, su questo programma di predizione degli omicidi, Sofia Lyall, ricercatrice di Statewatch, ha dichiarato: il tentativo del Ministero della Giustizia di costruire questo sistema di previsione degli omicidi è l'ultimo agghiacciante, distopico esempio dell'intenzione del governo di sviluppare i cosiddetti sistemi di previsione della criminalità. Ripetutamente la ricerca dimostra che i sistemi algoritmici per prevedere la criminalità sono intrinsecamente imperfetti, eppure il governo sta portando avanti sistemi di intelligenza artificiale che profilano le persone come criminali prima che abbiano commesso alcunché. Quest'ultimo modello, che utilizza dati provenienti dalla nostra polizia e dal Ministero dell'Interno, istituzionalmente razzisti, rafforzerà e amplificherà la discriminazione strutturale alla base del sistema giudiziario penale. Come altri sistemi simili, codificherà pregiudizi nei confronti delle comunità razzializzate a basso reddito. Costruire uno strumento automatizzato per profilare le persone come criminali violenti è profondamente sbagliato, e utilizzare dati così sensibili su salute mentale, dipendenze e disabilità è altamente invasivo e allarmante. Il Ministero della Giustizia deve immediatamente interrompere l'ulteriore sviluppo di questo strumento di previsione degli omicidi. Invece di buttare via soldi per sviluppare intelligenza artificiale e algoritmi discutibili e razzisti, il governo deve investire in servizi autenticamente solidali. Tagli al welfare, investimenti in soluzioni rapide, tecnosoluzioniste, non faranno che compromettere ulteriormente la sicurezza e il benessere delle persone. Questo è il commento conclusivo di Sofia Lyall, ricercatrice di Statewatch. Piccola pausa musicale, poi andiamo a vedere la seconda parte di questo approfondimento sugli strumenti decisionali di cui si vogliono dotare le forze dell'ordine britanniche, intelligenza artificiale in ambito decisionale. Shell them again.
Shell them again, we are go shell them again, yo. Shell them again, we are go shell them again. Move it, tell them. Shell them again, we are go shell them. Some song we never heard, yeah.
Yo, could I get a move on? Could I get down? That smell like Charlie Brown. Dead white young say breaks in town. Get a move on, get a get down. Big dog plate, we sit them down. Big dog plate, we lick them down. Let me tell them now, them look at they be jump on sound. Look at they be idiot sound, could never test how. Move east, west and south. Spin a sound boy, if I drop like blah. Tell a sound boy, don't run up your mouth. Look what idiot you, don't run up your mouth. Put your left foot in and your right foot out. In a sound clash, no man, I'm raving it out. Big sleep, no man, I'm blazing it down. Zip brass on the beats, just blazing it out.
Shell him again, we are gonna shell him again, yo. Shell him again, we are gonna shell him again. Move it, tell him. Shell him again, we are gonna shell him. Some song we never heard, yeah. Move it, tell him. Shell him again, we are gonna shell him again. Shell him again, we are gonna shell him again. Move it, tell him. Shell him again, we are gonna shell him. Some song we never heard, yeah.
It's time to shell them again. Young say pass me the pen. Watch how she twist and bend. Her and a Christian friend. We are gonna shell them again. Kill a sound boy and his idiot friend. Make them know that we not big friend. Yo, say but tell them again. It's time to shell them again. Young say pass me the pen. Watch how she twist and bend. Her and a Christian friend. We are gonna shell them again. Kill a sound boy and his idiot friend. Make them know that we not big friend. Yo, say but tell them again.
Shell them again, we are gonna shell them. Shell him again, we are gonna shell him again. Move it, tell him. Shell him again, we are gonna shell him. Some song we never heard, yeah. Move it, tell him. Shell him again, we are gonna shell him again. Shell him again, we are gonna shell him again. Move it, tell him. Shell him again, we are gonna shell him. Some song we never heard, yeah.
Visto in questo primo approfondimento tratto da alcune analisi recentemente pubblicate da statewatch.org, il test di questo programma per la predizione algoritmica del rischio di individui rispetto alla loro propensione a poter potenzialmente commettere degli omicidi. In questa seconda analisi andiamo a vedere gli strumenti di intelligenza artificiale applicati alla decisione, le intelligenze artificiali decisionali. La proposta di legge sull'utilizzo e l'accesso ai dati proposta dal governo consentirebbe alle forze dell'ordine di utilizzare sistemi decisionali automatizzati senza supervisione umana. Siamo sempre nel Regno Unito. La legge impedirebbe completamente l'automazione completa delle decisioni che utilizzano categorie speciali di dati personali come razza, etnia, opinioni politiche o religione, tra le altre cose. Tuttavia, diversi gruppi segnalano come precedenti giurisprudenziali e pratiche di polizia precedenti, la fase di informatizzazione, potrebbero fornire delle scappatoie giuridiche per aggirare queste limitazioni. Anche qualora vi fosse un divieto concreto di utilizzo di queste categorie di dati sensibili, questo non impedirebbe la discriminazione sostanziale verso alcuni bacini di popolazione. Ad esempio, in base alla legge proposta, le decisioni automatizzate potrebbero essere prese utilizzando stato socio-economico, dati di codice postale, dati quindi di posizionamento, emozioni dedotte o persino accenti regionali. Viene quindi segnalato come un codice postale, ovvero il quartiere, l'isolato, possa servire come sostituto per indicare l'etnia di un individuo quando viene elaborato da un algoritmo. Questo amplia notevolmente le possibilità di rinforzare attraverso intelligenze artificiali decisionali pregiudizi preesistenti, discriminazione e mancanze di trasparenza nei processi decisionali operati in ambito repressivo. Nella prossima puntata cercheremo di osservare più nel dettaglio lo strumento di valutazione del rischio applicato alle persone detenute, uno, diciamo, degli strumenti più diffusi già da circa almeno un decennio riguardante l'applicazione di strumenti di tecnologia di intelligenza artificiale all'interno dell'ambito sanzionatorio per decidere quando una persona possa o meno accedere a benefici, misure alternative alla detenzione e via dicendo. Diciamo che questi ultimi elementi che sono emersi grazie a un'inchiesta di Statewatch e quest'ultima di Big Brother Watch, due organizzazioni britanniche per il monitoraggio dei diritti civili, dei diritti digitali, della privacy e in generale delle politiche repressive del governo, dei governi. Molto spesso lo sguardo si estende soprattutto alle politiche europee, in questo caso si è concentrato su alcuni eventi che stanno emergendo appunto nel Regno Unito. L'aspetto interessante da sottolineare è come le intelligenze artificiali decisionali stiano interferendo con le strutture dell'apparato, diciamo, di necropotere di cui si dotano gli stati. L'esempio più lampante sono le intelligenze artificiali decisionali utilizzate a Gaza, soprattutto nei primi mesi del genocidio successivo al 7 ottobre, per identificare obiettivi e ucciderli e sterminarli insieme a tutto l'isolato, sostanzialmente a tutto il palazzo, a tutto l'isolato, Lavender and Where is Daddy. Diciamo che in generale si sta normalizzando l'utilizzo di queste pratiche. Perché? Perché offrono sicuramente un elemento primario, che è quello della scala. L'automazione accelera e produce quantitativamente dei risultati per i quali servirebbero molti più mani e molto più tempo. L'accuratezza o meno è un dato secondario, nel senso che si tratti di guerra sociale ai poveri o si tratti di sterminio, l'importante è produrre risultati. Un altro elemento che si va a introdurre è la sudditanza cognitiva, nel senso, nel momento in cui degli umani si affidano a uno strumento cognitivo artificiale, decisionale artificiale, si produce una sudditanza cognitiva rispetto a questo strumento, qualcosa che può riverberare in ambito antropologico in modo più esteso, ma che in generale produce il fatto che una scelta prodotta da una macchina sia sostanzialmente accettabile a prescindere dalla qualità e soprattutto anche dall'inquestionabilità, dalla invisibilità, dall'inaccessibilità agli strumenti che hanno prodotto queste decisioni. E tutto si ammanta, come abbiamo detto, di neutralità tecnologica, qualcosa di assolutamente inesistente.